3 minuti dopo le 20, buonasera, ciao a tutte e a tutti da Mattia Guastafierro, benvenuti all'orizzonte delle 20. E dunque un messaggio inequivocabile quello lanciato oggi dagli Stati Uniti all'Europa: o diventate come noi o ve la dovrete cavare da soli, firmato J.D. Vance. Parliamo di questo stasera all'orizzonte delle 20, benvenuti ancora a tutti quanti voi. Le parole allora del vicepresidente degli Stati Uniti che hanno scosso la conferenza di Monaco di fronte a quella che è stata descritta come una platea attonita. Il vice di Trump ha mosso una vera e propria invettiva all'Unione Europea che, secondo il nuovo corso di Washington, deve abbracciare l'estrema destra, fermare l'immigrazione di massa e frenare le politiche progressiste. Questo in sintesi il Vance pensiero, una lezione sul significato di democrazia che certifica ancora di più quello che stiamo vedendo da un po' di tempo a questa parte, cioè il fatto che le relazioni transatlantiche che sono state costruite dal dopoguerra fino ad oggi, come le conosciamo, insomma, non esistono più, sono superate. E a proposito di questo, c'è una notizia che è arrivata proprio in questi minuti che ha del clamoroso: J.D. Vance a Monaco avrebbe incontrato oggi la leader dell'AfD, dell'Alternative for Deutschland tedesca. Lo dice una TV tedesca proprio in questi minuti, ovviamente la commenteremo anche qui all'orizzonte delle 20. Allora, mentre Trump e Putin, lo sapete, negoziano la fine della guerra in Ucraina mettendo ai margini l'Europa, che cosa succede ora? Insomma, si apre un bivio per noi europei: seguire gli Stati Uniti nel buio della democrazia, o almeno la democrazia intesa come la intendono adesso, oggi, gli americani, oppure cavarsela da soli, con che forza, in che direzione? Proviamo per quanto possibile a capirlo, molto difficile, visti i tempi, però insomma, ieri abbiamo parlato anche qui su queste frequenze di senso, di smarrimento, forse oggi questa sensazione si rafforza ancora di più.
The threat that I worry the most about vis-a-vis Europe is not Russia, it's not China, it's not any other external actor. And what I worry about is the threat from within. The retreat of Europe from some of its most fundamental values, values shared with the United States of America. So I come here today not just with an observation, but with an offer. In Washington, there is a new sheriff in town.
E questo era proprio J.D. Vance. A Washington c'è un nuovo sceriffo. La minaccia non viene dall'esterno, non viene dalla Cina, non viene dalla Russia, ma viene da dentro l'Europa, che ha abbandonato i suoi valori tradizionali. Questo quanto ha detto il vice di Trump. Buonasera Francesco Strazzari, docente di relazioni internazionali alla Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa.
Buonasera.
Professore, innanzitutto la notizia che è arrivata proprio pochi minuti fa, che cosa significa? Vance ha incontrato Alice Weidel, la leader dell'estrema destra tedesca AfD.
Beh, l'ennesimo attacco a uno dei cardini della democrazia in Europa, nel cuore dell'Europa in attesa trepidante di un esito elettorale, con la tornata che ci aspetta, che aspetta i tedeschi tra una settimana, arriva il nuovo sheriff in town, come si è definito, e va direttamente a rompere il tabù dell'isolamento di quella destra reazionaria che nel caso tedesco ha addentellati nemmeno solo storici, ma anche nelle dichiarazioni degli ultimi anni, con un passato che è quello del Terzo Reich, no? E nel momento lo fa, nel momento in cui i confini orientali dell'Europa, che ricordiamolo sono stati l'origine di due conflitti mondiali, perché entrambi i conflitti mondiali nascono intorno al perimetrarsi delle diverse nazioni e imperi europei sui confini dell'est, sono tornati a essere un grosso contenzioso, con il presidente Trump che è intervenuto con un accordo di fatto di spartizione che aveva messo gli ucraini completamente dietro l'angolo. Poi le ultimissime dichiarazioni di oggi, sembrerebbe che Zelensky sia riuscito, grazie alla mediazione inglese, ad avere uno strapuntino al tavolo negoziale, questo lo vedremo, però mi sembra molto evidente che l'attacco diretto all'idea di patto sociale, di democrazia che vige in Europa con una presidenza americana che definisce la Reuters un'agenzia di estrema sinistra, è l'ultimo tweet di Trump di oggi pomeriggio, e con i cronisti, l'avete citato da poco, no? Che erano presenti a Monaco, mi riferisco per esempio a quello del Guardian che nel diario dice: scusatemi, devo prendere un bicchiere d'acqua e riprendermi per poter commentare e raccontarvi quello che è successo. Cioè è un passaggio, uno snodo epocale, simile forse a quando Putin nel 2007 denunciò la grande macchinazione dell'Occidente contro la Russia, facendo capire che avrebbe mosso a rivedere gli accordi intorno all'ordine internazionale. C'è uno smottamento molto importante, e questo chiaramente non è casuale, non è estemporaneo, ma c'è una strategia che è quella di colpire colpo su colpo per non lasciare che l'avversario si organizzi, che possa capire cosa sta succedendo. Quindi è quanto mai importante mettere in ordine gli eventi per capirne il senso, perché lo smarrimento domina.
Non è una parentesi, soprattutto, almeno quello che ci sembra di capire da queste mosse?
No, è tutt'altro, anzi io trovo abbastanza incosciente quello che vedo, lo dico con uno spirito di polemica diretta, da parte di alcuni commentatori che in questi giorni hanno detto: ma alla fine è il solito gioco degli americani, bisogna acconciarsi, adattarsi. La parentesi che doveva essere Trump si è rivelata essere Biden. E Biden, che è l'epigono di un'epoca, Trump entra con l'impeto dell'annuncio di una nuova epoca, che si ricalca in maniera vetusta sui vecchi cliché, l'espansionismo americano, rinominare i nomi dei mari, andare a prendersi la Groenlandia, dichiarare guerra agli alleati come il Canada, già ricentrare la potenza americana intorno al proprio essere grande isola con una capacità di proiezione imperiale. Ma in realtà ci racconta una cosa, forse, che se la guardiamo un po' da distanza ne segna anche il destino, cioè una risposta davanti a un declino nella sua importanza nel mondo, la capacità industriale che, come dire, ha segnato una ripresa in America, ma non in Europa, per esempio. C'è un Occidente che, davanti a un declino rispetto al resto del mondo, che è il mondo che peraltro ha colonizzato, estraendone ogni benessere, decide di contrastare questo declino riarmandosi pesantemente e rinnervando quegli elementi autoritari che sono molto evidenti nel discorso di Trump, perché ricordiamo, Trump ha detto anche più volte in questi giorni che gli dicono che non si può ricandidare, ma lui è convinto di sì, e quindi c'è chiaramente uno sguardo in avanti. E se questo sono il primo mese, figuriamoci i prossimi 4 anni.
E figuriamoci i prossimi 4 anni, professore, di fronte a questo scenario, che strumenti ha questa Unione Europea?
Ma stasera vedevo le dichiarazioni di Kasia Kallas, no? La top diplomatico europeo, che è una che viene da una storia di forte sentimento antirusso, è la storia dei paesi baltici, insomma la conosciamo abbastanza bene. Diceva: oggi Vance è arrivato con lo spirito di chi cercava di fare a pugni, cercava una rissa al bar, ma noi non vogliamo fare a pugni con i nostri amici. Cioè ha trovato un linguaggio, come dire, di decente presa di distanza. È chiaro che l'unica chance che l'Europa ha a questo punto, ma non è da oggi, non è preparata, ma possiamo mettere anche il rapporto Draghi nel tentativo di ridare nervo a un ragionamento, per quanto io abbia molte riserve su alcuni elementi che sono contenuti in quel rapporto, però c'è un tentativo da parte di diverse autorevoli personalità di dire che l'Europa deve rientrare nel gioco dandosi una distinta capacità di azione. Quello che Vance ha fatto oggi è stato quello che fa la destra anche con la sua forza d'urto, cioè dei partiti che rientrano nei cosiddetti patrioti, cioè ha sollevato il tema identitario. Cioè, davanti a un'Europa che pone un tema politico, che è quello della democrazia, che è quello dei processi sociali, del welfare, eccetera, lui è arrivato tirando fuori la Bibbia, l'identità cristiana, libertà di parola, che peraltro è una libertà di parola che viene invocata solo in un lato, no? Perché poi ne sappiamo bene come l'alternative right americana, se uno per esempio tocca la questione palestinese, tenda a mettere in carcere, no? Quindi è una libertà di parola che ragiona in un senso unico, che però è riuscito a sbaragliare le difese che noi pensavamo essere un pochino più ferme, per esempio da parte della grande elite tecnocratica. Cioè vedere Google che cambia il nome al Golfo del Messico, vedere Meta che smantella i controlli sulla veridicità delle notizie. È chiaro che prepara l'offensiva che oggi Vance ha fatto, si è presentato nel cuore dell'Europa dicendo la minaccia se l'avete in casa ed è sulle leggi che in Svezia, in Germania, eccetera, bloccano la libertà di pensiero, sì, e fanno sì che, come dire, no, l'identità cristiana che state abbandonando non possa esprimersi, no? E quindi un ritorno a una visione, diciamo, rudimentale che nega due rivoluzioni, tra cui quella americana e quella francese, che è il tempo da cui noi in Occidente siamo abituati a cominciare a pensare la modernità.
Sì, mina completamente alla base le fondamenta su cui si è costruito quello che quello dentro cui siamo nati, insomma, 80 anni e più di storia, anzi fino alle rivoluzioni che lei citava. Professore, che negoziato invece si sta apparecchiando sull'Ucraina in base anche a quello che vediamo da queste ultime ore?
C'è un negoziato che mette fuori gioco la NATO, che è un nemico come l'Unione Europea, di una visione imperiale e come dire, isolazionista, quella che Trump di cui si fa portatore. L'Ucraina, che è stata mobilitata in tutti questi anni a sostegno degli ucraini, non figura, ma non solo non figura, ma non figurano nemmeno garanzie di sicurezza per l'Ucraina. Cioè si chiede che l'Ucraina accetti un patto che fotografa, poi lo vedremo, perché ricordiamo che i russi chiedono non solo la terra che stanno occupando, ma l'intera provincia, l'intero Donbass, che in parte è ancora controllato dagli ucraini, nonché un governo a loro amico, quindi la decapitazione dell'elite politica di Ucraina. E quindi in questa mossa, in qualche modo, il tentativo è quello di tacitare la questione ucraina al di fuori di un quadro di garanzie che è quello che è stato mobilitato in questi anni. Quindi non c'è la NATO, e questo cosa vuol dire? Che per esempio se agli europei verrà chiesto, o dagli ucraini o dal patto negoziato dando a Putin prima ancora di sedersi al tavolo tutto quello che chiedeva, se gli verrà chiesto agli europei, penso agli italiani in primo luogo, che cercheranno in qualche modo di offrire queste partecipazioni, penso per risparmiare qualcosa sulla spesa militare, che come sappiamo in Italia è molto più indietro che negli altri paesi, se saranno presenti i militari europei sul confine ucraino-russo, ebbene lo saranno non nel quadro di garanzia dell'alleanza, cioè senza articolo 5, no? Che è quello, sì, che vincola alla difesa. E quindi l'Ucraina sarà un avamposto, e se la Russia dovesse venire meno e continuare a rosicchiare infiltrando come ha fatto tra il 2014 e il 2022, no? Perché ricordiamo, non è che la guerra è nata nel 2022 con l'invasione, ma era iniziata con paramilitari nel Donbass, eccetera, cosa succederà a quel punto? Quali sono le garanzie che vengono date all'Ucraina? Al momento non ci sono. Sì. Questa sera Zelensky ha detto che è la richiesta degli ucraini.
E questa è la grande incognita, soprattutto per gli ucraini, sul futuro che si sta delineando. Professore, grazie davvero per essere stato con noi.
Grazie a voi, buona serata.
Era Francesco Strazzari, docente di relazioni internazionali alla Scuola Superiore Sant'Anna di Pisa. Questo è il quadro di questa giornata, sicuramente concitata, densa di tanti significati, e che affrontiamo adesso anche con il nostro prossimo ospite, che è Beda Romano, corrispondente del Sole 24 Ore da Bruxelles. Ciao Beda.
Buongiorno, grazie.
Beda, allora, prima di arrivare agli aspetti europei, una domanda anche per te, che sei un grande conoscitore anche della politica tedesca, perché ci sarebbe stato, viene confermato proprio in questi minuti, l'incontro tra la leader di AfD, Alice Weidel, e J.D. Vance, proprio lì a Monaco. Cosa significa?
Ma per certi versi ricorda l'incontro che ci fu tempo fa fra Elon Musk e Alice Weidel, quindi mi sembra che questi due incontri siano coincidenti e mostra che c'è un appoggio politico degli Stati Uniti al partito di estrema destra tedesco Alternative für Deutschland. La cosa interessante è che evidentemente Elon Musk, quando aveva incontrato Alice Weidel, era sì un consigliere di Donald Trump, ma soprattutto un imprenditore. In questa circostanza invece no, si tratta del vicepresidente degli Stati Uniti che incontra non soltanto una persona controversa in Germania, ma la incontra a qualche giorno soltanto da delicatissime elezioni tedesche, dove i sondaggi danno il partito di Alternative für Deutschland intorno al 20-22%. E quindi
si è rotto un tabù.
Incontro Questo incontro ha provocato evidentemente emozioni in Germania, naturalmente.
Sì. Invece, andando a Bruxelles, Beda, oggi abbiamo letto alcune agenzie che descrivevano la platea di Monaco come una platea attonita, pochi e sporuti applausi, tanta incredulità di fronte alle parole di J.D. Vance. Immaginiamo che sia un po' anche le stesse emozioni che si respirano in questi giorni anche lì a Bruxelles. Sono sintomo di che cosa, soprattutto nella classe politica europea in questo momento?
Ma ho la sensazione che molti dirigenti europei non si facciano, spero, più illusioni sugli Stati Uniti. Mi riferisco in particolare alla Germania. La Germania in questi ultimi anni ha rifiutato di capire il cambiamento che stava avvenendo negli Stati Uniti, un cambiamento che potrebbe non essere permanente, ma è che certamente è presente oggi, di un paese molto più unilaterale e unilateralista nelle proprie decisioni di politica estera. La Germania è la prima a questo punto a scoprire attonita il cambio di regime che sta avvenendo negli Stati Uniti. Altri dirigenti politici sono meno sorpresi, penso in particolare ai francesi che da tempo mettevano l'accento su un cambio epocale negli Stati Uniti, e credo che a questo punto l'Europa debba prendere le proprie responsabilità, dovrebbe cercare di veramente avere una propria difesa comune. Sta diventando ormai impellente, perché il piano americano di pace in Ucraina presentato dal presidente Trump appena qualche giorno fa lascia intendere che non ci potrebbero essere garanzie di sicurezza NATO in Ucraina, e ciò significa che se l'Unione Europea vuole continuare a difendere questo paese e ad arginare un pericolo russo, quale esso sia, deve farlo con una propria difesa, e in questo momento non c'è una difesa europea. Quindi la sensazione è che quello che sta avvenendo in questi giorni tra Washington e Monaco dovrebbe in teoria indurre gli europei a un'accelerazione su questo fronte.
E questo insomma è l'auspicio anche che arriva dal basso. Dall'alto invece tu, Beda, intravedi in qualche leader politico in questo momento la consapevolezza del momento storico, e che al di là poi delle dichiarazioni è venuto il momento di attuarlo, il cambio di passo vero e concreto?
È difficile rispondere. Tornerò alla posizione tedesca. Ho la sensazione che la chiave di tutto questo sia in Germania. Perché la Germania, come dicevo prima, ha fatto finta o si è illusa sul cambiamento epocale che si stava registrando negli Stati Uniti. Ha sempre pensato nel corso degli ultimi anni e addirittura decenni che potesse portare avanti da un lato l'integrazione europea e dall'altra una cooperazione fedele e quasi esclusiva con gli Stati Uniti. Ciò è vero ed è stato vero per i governi che si sono succeduti a Berlino, e da 5 anni è stato vero anche a Bruxelles, in un certo senso, perché il presidente della Commissione, la presidente della Commissione Ursula von der Leyen, è stata in questi anni per certi versi colpevolmente filoamericana. Non ha capito o non ha voluto capire la deriva che stava prendendo il rapporto con gli Stati Uniti. Quindi, per rispondere alla sua domanda, credo che bisognerà aspettare qualche giorno, qualche settimana, certamente il risultato delle prossime elezioni, per capire fin quanto l'establishment tedesco ha preso coscienza del cambiamento americano.
Sì, la Germania, insomma, come laboratorio del cambio di passo europeo, questo è il senso.
Sì, sì, e soprattutto deve prendere coscienza del cambiamento americano e fare un'analisi del rapporto che ha avuto in questi decenni con gli Stati Uniti. È difficile fare previsioni, perché è un rapporto, quello americano-tedesco, molto molto particolare, ha a che fare con la storia, prima di tutto. Molti americani oggi sono di origine tedesca, e questo gioca senz'altro. Goethe stesso diceva che gli Stati Uniti e l'America di inizio 800 era il paese dei Bengodi, e lo scriveva ripetutamente. Aggiungerei poi che sono due paesi anglosassoni, che non è un aggettivo banale in questo caso. C'è un legame tra gli Stati Uniti e la Germania che naturalmente va oltre l'alleanza politica e militare degli ultimi 50-70 anni.
Bene Romano, grazie mille anche a te per essere stato con noi questa sera.
Grazie, arrivederci.
Buon lavoro. Beda Romano, corrispondente del Sole 24 Ore da Bruxelles. Saluto adesso Pier Virgilio D'Astoli, presidente del Movimento Europeo. Benvenuto di nuovo sulle nostre frequenze, D'Astoli.
Buonasera da Bruxelles.
Allora, da Bruxelles avevamo anche Beda Romano, ci diceva, di fronte ai grandi capovolgimenti che stanno avvenendo, l'ultimo è l'incontro tra J.D. Vance e Alice Weidel, la leader dell'AfD, serve che l'Europa faccia un cambio di passo, e questo cambio di passo, questo laboratorio per capire se si può imprimere una nuova svolta a livello europeo deve arrivare dalla Germania. È d'accordo, D'Astoli?
Beh, le elezioni del 20 domenica saranno importanti da questo punto di vista, perché la Germania è uno dei paesi più importanti nell'Unione Europea, e quello che verrà da lunedì. Sappiamo che, fra l'altro, però, per fare il governo in Germania ci vorranno molti mesi, per cui per molti mesi saremo ancora, diciamo così, appesi a quello che può avvenire, all'accordo che si può fare per fare un nuovo governo tedesco.
Di fronte a questo nuovo ordine internazionale che vediamo, che si sta dispiegando, soprattutto dopo le parole di J.D. Vance, che ha tenuto una vera e propria lezione su quello che è, secondo gli Stati Uniti oggi, il concetto di democrazia, che strada c'è per l'Unione Europea? È la strada dell'aumento delle spese militari per una difesa comune? È questa la strada o ce n'è anche un'altra?
Beh, chiamare la lezione è stata una lezione un po' grottesca, perché Vance ha detto che la democrazia europea è debole, però ci ha chiesto in qualche modo, ha sostenuto l'idea che bisogna rafforzare poi i partiti che sono contrari al rafforzamento della democrazia. Quindi è un discorso un po' grottesco e che non può essere accolto, evidentemente, così come non può essere accolta quell'idea make Europe great again. Perché
ovviamente il suo senso di democrazia è tutto strumentale alle proprie convinzioni, certo.
Assolutamente. Poi per quanto riguarda la difesa, io sono convinto che la strada non è quella di aumentare le spese nazionali, perché se noi vogliamo fare una difesa europea e una difesa comune, il problema è investire insieme a livello europeo, creare degli strumenti di una difesa europea. Fra l'altro, fare una difesa europea vuol dire al limite spendere di meno, perché vuol dire creare interoperabilità fra le vostre forze armate. La strada non è quella, e quindi anche il discorso di von der Leyen dice: diamo la possibilità agli stati di spendere di più in materia di difesa. Io sono convinto che per creare la difesa europea non è quella la strada. La strada, vedremo cosa proporrà la Commissione con il rapporto Kubilius, è quello invece di creare degli investimenti europei per rispondere a questo caos che c'è nel mondo.
Secondo lei, D'Astoli, c'è la consapevolezza politica del momento storico così importante, quasi insomma uno snodo cruciale in un'epoca che non è una parentesi, anzi si apre una nuova fase? C'è questa consapevolezza nei leader europei, sia nei capi di Stato e di Governo europei che nei leader a Bruxelles?
Beh, nei capi di Stato e di Governo, purtroppo il vertice informale del 3 febbraio ha indicato che per ora questa consapevolezza non c'è, perché non c'è stato, non soltanto non c'è stato accordo, ma molti paesi ritengono, a cominciare dalla Polonia, che bisogna aumentare le spese nazionali. Ci sono però dei paesi, per esempio è uscito ieri un non paper del governo spagnolo sulla questione del bilancio, che a mio avviso va nella giusta direzione, cioè quello che bisogna avere un bilancio ambizioso che investe nella difesa, che investe nella dimensione digitale, che investe nell'ambiente. E anche nel Parlamento europeo si è mossa una risoluzione che dovrebbe essere approvata nelle prossime settimane, che indica una certa visione del bilancio europeo che non è quella che prevale da parte dei governi. Qualche forza politica ce l'ha questa visione, però non bastano le forze politiche, ci vuole anche un consapevolezza e un coinvolgimento anche dell'opinione pubblica.
Eh sì, quanto è importante l'opinione pubblica, soprattutto, ultima domanda per lei ed Astoli, c'è la possibilità di resistere a questo vento che sta soffiando in maniera così impetuosa?
Beh, intanto abbiamo visto che in Austria non sono riusciti a fare il governo, perché il Partito Popolare ha posto delle condizioni all'estrema destra, e queste condizioni all'estrema destra non le ha accettate, quindi è saltata l'idea di fare un altro governo di destra, di destra, sostanzialmente, o di estrema destra. Già questo, a mio avviso, è un piccolo segnale positivo. Vedremo, come dicevo prima all'inizio, quello che succederà in Germania, che tipo di governo uscirà dalle elezioni tedesche. L'idea che circola, secondo la quale forse alla fine dell'anno si farà un governo con l'AfD, secondo me è fantapolitica, non ci sarà. In Germania io sono convinto che si manterrà in qualche modo l'idea di un rafforzamento della dimensione democratica, lasciando da parte, contrariamente a quello che diceva Hans, quelli che la democrazia invece la vogliono distruggere.
E ci vuole una forte reazione delle opinioni pubbliche europee di fronte a quello che stiamo vedendo, Presidente?
Beh, intanto abbiamo visto le manifestazioni che ci sono state in Germania. Certo, bisognerebbe fare delle manifestazioni europee, non soltanto le manifestazioni nazionali. Ci vuole una reazione da parte dell'opinione pubblica, da parte della stampa, da parte della società civile, da parte degli intellettuali. Questo qualche volta manca, una reazione europea, e io credo che quello che avviene in Germania è un problema non soltanto tedesco, ma un problema anche per l'Europa. Quindi ci vorrebbe effettivamente un coinvolgimento di tutte le forze politiche europee, che dovrebbero in qualche modo spingere perché in Germania si vada nella direzione di un rafforzamento della democrazia.
È ottimista in questo senso lei?
Beh, io non sono pessimista, io ritengo che il vento ha spirato in una certa direzione in questi ultimi tempi, in questi ultimi anni, e potrebbe cominciare a spirare in un'altra direzione. Certo, è evidente che su due questioni fondamentali, che sono l'ambiente e le politiche migratorie, per ora i governi hanno fatto delle politiche sbagliate, perché sulle politiche migratorie bisogna fare una narrazione secondo la quale noi abbiamo bisogno degli immigrati, dobbiamo integrarli, non è il problema di accoglierli, il problema è di integrarli. E per quanto riguarda le politiche dell'ambiente, noi dobbiamo accelerare il processo della transizione ecologica, o di quella che Alex Langer chiamava la convergenza ecologica, cioè non soltanto delle istituzioni ma anche dell'intera società. Quella è la strada che deve essere eseguita, perché le esondazioni e
le
certificazioni
le vediamo.
Che ci vuole più politica ambientale.
Ed è bello concludere la trasmissione citando anche Alex Langer. Grazie D'Astoli per essere stato con noi.
Grazie, arrivederci.
Alla prossima. Pier Virgilio D'Astoli, presidente del Movimento Europeo. Siamo alla fine di questa puntata dell'Orizzonte delle 20. Vedremo le ricadute di quest'ultima notizia all'incontro tra J.D. Vance e Alex Weidel, leader dell'AfD, a Monaco. Che ricadute avranno nelle prossime ore, soprattutto domani mattina, sui giornali, nel nostro giornale radio. Vi lascio e vi saluto da Mattia Guastaferro. Buon weekend. Ci risentiamo lunedì. Ciao.